Radio Rosbrera, ciao, sono con Luciano Cantone e questa mattina l'ho detto a un tono persino così alto che siamo per la strada, una signora si è voltata e volevo dire una cosa. Luciano, intanto lo ringrazio di avermi raggiunto nel covo del Moscova 15 e voglio chiedere a lui di raccontare chi è, perché lo farei partendo dall'attività che svolge, che mi ha incuriosito per le tante analogie con un mondo che io conosco bene, che è quello dei designer, della produzione. In questo caso quello che lui produce, promuove, articola nel nostro mondo, che vediamo solamente la parte finale, e sono musiche, CD che si trasformano in realtà che poi noi sentiamo nelle nostre case da tanto tempo, perché mi sembra dal 2000 o forse un po' prima,
dal 91,
quindi un po' prima, però lo facciamo dire a lui. Luciano, raccontaci intanto da quando sei qui a Milano e da dove.
Allora, mi sono trasferito a Milano nel 1984 perché volevo appunto coltivare la mia passione, che a Catania, che è la mia città natale, non potevo sicuramente coltivare. E mi sono trasferito a Milano in quel periodo perché volevo studiare la batteria e avevo delle esperienze legate alla discografia, perché lavoravo sia in un negozio di dischi, facevo il DJ all'età di 17, 18, 19 anni così. Avevo fatto anche una produzione discografica in quegli anni, esattamente nel 1981, e avevo conosciuto alcuni personaggi appunto di Milano, tra i quali il vecchio Lombardoni, che adesso non c'è più, che aveva una società molto famosa e aveva promosso la famosa Italo Disco, oppure alcuni personaggi di Milano qua, io non so, c'era la Gong, c'era la Full Time, c'era un personaggio a Roma, Claudio Casalini, con cui avevo creato un network, e per cui quando mi sono trasferito a Milano è stato facile poi contattarli e ho trovato un inserimento appunto nel mondo discografico. Ho trovato un inserimento nel mondo discografico della distribuzione discografica, perché facevo l'export manager per un'azienda in particolare, per la Disco Magic, per cui importavamo i dischi dall'America e li distribuivamo in Italia. Questo era quanto. Da lì naturalmente è cresciuta tutta la mia conoscenza, anche di alcune cose che naturalmente non potevo sospettare, per cui lavorando in prima linea direttamente, diciamo che ho imparato il mestiere, ecco.
Senti, ad oggi i tuoi marchi riconoscibili sul mercato nazionale e internazionale?
Sì, ad oggi noi abbiamo la Schema Records, che è la casa madre, diciamo. Poi ci sono delle serie legate alla Schema, la serie Sheb, e poi c'è una etichetta che si chiama Rearward, Schema Record. Rearward vuol dire appartenenti alla vecchia guardia, dove noi ristampiamo alcune cose del panorama jazz italiano ed europeo. In alcuni casi abbiamo anche acquistato dei diritti, sia proprietà dei master che anche dei diritti editoriali. Diciamo lo sfruttamento economico dei diritti editoriali in realtà, perché non è che possiamo acquistare diritti così. Ecco.
Senti, prima parlavamo, e adesso capisco perché di questo marchio, parlavamo del fatto, senza voler entrare in un discorso di critica musicale eccetera, ma le scelte, quindi recuperare quegli artisti, quei musicisti, che cosa vuol dire per te?
Diciamo che le scelte derivano sicuramente da un ascolto di anni, che poi magari si esprimono magari in un periodo storico, in un momento particolare, perché da una parte corre le competenze di mercato, perché tu sei inserito nel settore, dall'altra parte ci sono gli ingredienti che sono il frutto del tuo ascolto durante quegli anni, magari della tua estetica musicale, delle scelte che tu fai, delle tue preferenze eccetera, che poi, se vogliamo usare questo termine con un po' di furbizia, si innescano in un contenuto musicale che magari può rappresentare una novità. Quello che succede oggi nel mondo dei giovani, ad esempio.
Io leggevo per esempio di Alex Puddu,
sì,
che è un batterista romano che si è trasferito in Danimarca, credo che sia ancora in Danimarca, e che aveva avuto un passato italiano legato a un certo cinema, no? Il cinema di osé dell'epoca, degli anni 70.
Sì, lui è un grande appassionato di colonne sonore, collezionista, eccetera. C'è anche una community molto allargata di questi fruitori, diciamo.
Leggevo, lui non è Morricone, nella nota c'era, cioè, non è Morricone, però quel tipo di musica, quel tipo di autore, che cosa ha rappresentato nel panorama di quest'epoca? Perché so che ha rieditato recentemente anche.
No, in realtà non ha proprio rieditato, lui essendo un grande cultore di questa musica qui, non ha fatto nient'altro che aver riproposto, cioè ha risuonato delle cose che avevano quel sapore, che suonavano in quel modo, magari usando anche dei suoni particolari, se vogliamo anche non tecnicamente puri, sì, se vogliamo, così come vengono, usando anche quella sorta di, drammisticamente parlando, body feeling, che ti dà quel sapore, quell'atmosfera diciamo degli anni 70. E siccome gli è stato commissionato questo lavoro da un signore che io conosco in realtà, perché viene dalla distribuzione discografica, che si chiama Ian Smith, che ha acquistato un catalogo di vecchi film degli anni 70, tra cui c'erano anche dei master di pornografia degli anni 70. E allora lui, per rimetterli sul mercato, aveva chiesto ad Alex se poteva fare delle finte colonne sonore che potessero. Allora Alex ha pensato di fare queste finte colonne sonore, ma allo stesso tempo ha pensato di coinvolgere noi dicendoci: ma voi vi interessa eventualmente la pubblicazione? E così lui li pubblica sincrono con col video, però poi se pubblicate parallelamente i dischi magari si può creare un interesse su una cosa che... E allora noi abbiamo accettato questa proposta.
Questo è il classico caso in cui c'è un'assonanza con quello che sta succedendo, perché gli anni 70, il vintage, per dirla, il vintage di quegli anni acchiappa moltissimo, ha una, evidentemente, una rilevanza anche per le nuove generazioni, che trovano affascinante quell'epoca.
Sì, sicuramente.
E quindi la vostra capacità è anche quella di intuire, per esempio, questo tipo di opportunità.
Sì, io sono del 1960, per cui a me viene facile capirlo, perché in parte l'ho vissuto. Magari non proprio gli anni 70, ma nel 75 avevo 15 anni, per cui ero anche abbastanza attivo politicamente a scuola, insomma, le solite cose, no? Se,
77,
ci atteggiavamo più che altro.
Indiani metropolitani.
Sì.
Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere, sempre per rimanere un po' sul profilo, diciamo, della tua attività, poi invece parleremo di più anche del presente e dei progetti. Quanto è importante la musica nelle colonne sonore, appunto? Hai citato le colonne sonore. Per i film, quanto contano?
Beh, è sicuramente importantissimo, per alcuni film in particolare.
Anche per quelli mediocri.
Anche per quelli mediocri, sì. Per quelli così denominati B-movies.
No? B-movies.
B-movies.
E quanto contano per gli artisti, per il lancio, per la notorietà?
Ma diciamo che c'è stato un periodo in cui... sai, partiamo dal punto di vista del musicista. Il musicista, ad esempio, ha studiato per tutta la vita, non ha competenze di mercato, però conosce la musica. Poi ci sono musicisti più o meno bravi, eccetera, ci sono musicisti che hanno attinto magari delle influenze o dal repertorio classico, da quello jazz, eccetera, diciamo, e l'hanno anche personalizzata in qualche modo, nel caso di Morricone ad esempio. E c'è stato un periodo in cui in Italia c'è stata una superproduzione di cinema, per cui bisognava anche cercare la musica. E sono stati in gaggio, soprattutto nell'area romana. Sono cresciute un sacco di aziende, potrei citarne alcune, la Cinevox, la CAM, che hanno dato da lavorare ai famosi Piero Piccioni, Armando Trovaioli, Ennio Morricone, eccetera. Poi alcuni lavori, e soprattutto Piero Umiliani, che è importantissimo.
Che noi abbiamo imparato a sentire, c'è la Ross Brera, ci siamo appassionati, perché è veramente
sì, noi abbiamo tra l'altro ristampato, avendo fatto un accordo con la famiglia Umiliani, abbiamo ristampato una ventina di titoli naturalmente delle musiche di proprietà della famiglia, perché alcune Piero Umiliani le incideva per conto di altri, per conto di CAM, Cinevox e altri, ad esempio. E per cui sì, effettivamente Piero Milani lo troviamo geniale.
È geniale, sì. È veramente geniale.
E per cui stavo dicendo che sono stati commissionati un sacco di lavori e in quel periodo lì c'era un proliferare di artisti, compositori, che per loro era anche un modo per lavorare naturalmente, no?
Non ha fatto lo stesso effetto la pubblicità, cioè in fondo anche la pubblicità bisogna...
Anche la pubblicità, sì, adesso non sono molto esperto del settore pubblicitario, so che in Italia c'era Franco Godi che faceva delle musiche, ma c'era anche gli stessi appunto, era diverso perché c'erano alcune case di produzione a cui alcune agenzie davano in commissione la musica per la pubblicità, no? Nel caso di Franco Testa o... Invece venivano usate alcune musiche per la pubblicità che venivano esclusivamente fatte o per la sincronizzazione legata, le cosiddette library music legata, o ai sottofondi musicali radiofonici o televisivi, ok? Alcune di queste produzioni addirittura non trovavano neanche mercato, erano dischi non destinati alla vendita. E mentre alcune musiche che erano dedicate alle colonne sonore poi furono anche sfruttate per la pubblicità. Per cui...
Nel momento in cui si fermano delle industrie, perché insomma non si può dire che il cinema italiano stia producendo grandi opportunità, è un eufemismo, e la pubblicità sta forse producendo cose di qualità relativa, diciamo così, quali sono le opportunità che hanno gli artisti per farsi conoscere? Perché noi pensiamo a un prodotto come un qualcosa che debba poi essere promosso, conosciuto per essere apprezzato. Come fanno?
Abbiamo un'altra parentesi adesso.
Abbiamo un'altra parentesi, sì, perché... allora con un altro blocco, perché altrimenti diventa troppo lunga questa registrazione. Saluto e ringrazio, ci prepariamo al secondo blocco. Grazie, Radio Ross Brera, ciao.